18:35 minuti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, benvenuti a questa edizione dello speciale Gustavo Claros, che dedicherà principalmente lo spazio da quello che sta succedendo in Palestina, e dico in Palestina più che in Israele. Oggi saremo collegati con due posti diversi. Da una parte ci penseremo a West Bank, cioè la Cisgiordania, e saremo in collegamenti in diretta con questa parte del mondo, perché molte volte ci concentriamo a Gaza per ovvi motivi, però in West Bank non se le stanno passando tanto bene. Faremo anche il collegamento con Gaza per sentire una testimonianza che io personalmente, lo dico con molta modestia, la considero di particolare valore, perché uno dei posti attaccati da Gaza è nel sud, contrariamente alla narrativa secondo la quale l'esercito israeliano attacca soltanto i civili che si trovano nel nord e questo provoca lo spostamento verso il sud. Invece qua stiamo parlando di una città di 400.000 abitanti che si trova nel sud a 10 km soltanto con l'Egitto, e quindi faremo il collegamento con questa città che si chiama Khan Yunis. Questo sarà l'argomento principale, ma poi andremo anche in Birmania, perché in Birmania c'è una nuova fase della violenza da parte della giunta militare birmana. Proveremo a capire, avere qualche aggiornamento a proposito di quello che sta succedendo nel importante paese asiatico. Sentiremo testimonianze in esclusiva che difficilmente troverete in altri media mainstream, e non sentiremo nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ho appena ricevuto un messaggio di uno degli ospiti che sarà qui in studio, di origine palestinese, quindi fra poco lo avremo qua, e quindi vi invito naturalmente a seguire questa trasmissione, magari intervenire. Se volete farlo potete telefonarci allo 049 880 9020 880 9020 per quanto riguarda la mail, perché magari preferite questo metodo di comunicazione. Lo potete fare a latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com, che il metodo che usiamo anche per l'altra trasmissione dedicata all'America Latina, che portiamo avanti dal 2005 ogni giovedì dalle ore 19:10. Ecco, dico America Latina, una notizia non posso non darla, come per esempio che oggi ci sono le elezioni, il ballottaggio fra Sergio Massa e Javier Milei, fino alle ore 14 dell'Argentina, quindi stiamo parlando delle 18, quindi fino a pochi minuti fa, aveva votato il 45% degli elettori. Hanno votato anche i due candidati, cioè sia Milei che Massa. Per il momento tutto si svolge con assoluta normalità. Quindi adesso sentiamo un brano musicale. Quando torniamo sentiremo il collegamento con Khan Yunis. Devo scegliere la musica. Scusate, però questa volta non ho avuto dubbi, perché ho scelto Roger Waters. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta e saremo collegati con Khan Yunis. Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione dello speciale Gustavo Claros. Credo che in periodi così difficili come questo è particolarmente importante sentire la voce di chi subisce questa tragedia in Medio Oriente in prima persona. Per quello do il benvenuto a Sami Abu Omar. Sami Abu Omar, buonasera e bentornato a Radio Cooperativa.
Buonasera a voi.
Grazie mille per la sua
disponibilità.
Il nostro intervistato si trova a Khan Yunis, del centro di intercambio BIC, in memoria a Vittorio Arrigoni. Ci può raccontare un po' qual è la situazione? Lei si trova a 10 chilometri dalla frontiera con l'Egitto, giusto?
Sì, giusto. Io mi trovo, sì, poi sono praticamente altri da 5 chilometri dalla frontiera con Israele, praticamente, perché dalla parte dall'est. Qui la situazione è ancora gravissima, non sono mai fermati i bombardamenti, soltanto questa giornata sono stati 64 morti, praticamente sono dalla parte dei bombardamenti israeliani sulle case, sono tutti civili, tra di loro ci sono la metà, trentina tra uomini, tra bambini e donne. Situazione ancora gravissima, perché soprattutto qui a Khan Yunis, dove ci sono un'alta densità di popolazione, poi dopo, quando Israele ha chiesto ai cittadini di Gaza, in nord di Gaza, di evacuarsi e andarsi verso il sud, la situazione è gravata di più, soprattutto perché sono aggiunte altre 400.000 persone, sono arrivate a Khan Yunis, a Rafah, soprattutto la gente che sono evacuate stanno per le strade, perché non ci sono più rifugi o praticamente disponibili, perché sono strapieni, perché nelle scuole dell'UNRWA, quando vai lì, ci sono la gente sfollata uno sull'altro. Oggi sono andato in una scuola per dare anche una mano come volontariato, dentro con la scuola c'erano 5.000 persone, dove praticamente sono una ventina di aula, vuol dire che ci sono ogni aula, ci sono 25-30 persone per l'aula, ci sono altre tante persone che stanno praticamente lì nel corridoio, ci sono tanti stanno nella piazza delle scuole, dove hanno fatto un po' di plastica come per proteggere loro dalla pioggia. Soprattutto l'altro ieri e l'altro giorno c'è stata una pioggia, la gente ha subito ancora più dei danni di quella anche di là, perché non ci sono posti dove andarsi, perché a Gaza non esistono rifugi ovunque. Le cose disponibili soltanto quelle di scuole e strutture dell'UN. L'ultimo hanno fatto anche un campo lì per raccogliere la gente, però questo campo è stato anche lì affogato con l'acqua e ci sono cose terribili qui. Mancano medicinali, manca tutto, e soprattutto, anche come sento, ci sono amici che sono rimasti ancora dentro casa. Praticamente Gaza City, dove subiscono tantissimo, perché lì sono arrivate all'estremità, non trovano niente da mangiarsi, strade tutte rotte, anche gli ospedali, c'erano 15 ospedali lì a Gaza, sono tutti fuori uso, è rimasto soltanto un unico ospedale, l'ospedale Battista, e per arrivare lì ci sono tutte le strade interrotti per la causa dell'invasione via terra dalla parte di carri armati. C'erano prima 50 autoambulanze nel Gaza City, ora sono rimaste soltanto 5 di autoambulanze, per questo anche per arrivare all'unico ospedale che è rimasto fanno una fatica, perché le strade sono tutte rotte. Praticamente c'era dentro Gaza un terremoto, un vulcano fatto dall'essere umano. Poi aiuti che entrano da Rafah, dal valico di Rafah, devono entrarsi da aiuti, però non stanno entrando pochissimo, entrano soltanto quasi il 10% di fai bisogni dalla popolazione, perché prima entravano 5.000 camion giornalmente nelle situazioni normali, oggi entrano 50 camion e quelle praticamente non soddisfano la fatica. Certo. C'è mancanza anche l'altro ieri non c'era anche il collegamento internet, anche tutta la comunicazione, il telefono sono stati tagliati per mancanza di carburanti. Oggi per fortuna ci hanno avuto un po' di carburante, c'è ritornata la comunicazione.
E qual è la situazione abitazionale dove lei si trova? Gaza è uno dei territori densamente più popolati al mondo, però adesso immagino che la situazione sarà ancora peggio se i Gazawi che abitavano al nord si sono trasferiti al sud, giusto?
Sì, perché la situazione sull'abitazione è gravissima, soprattutto perché nella località del sud, praticamente non ci sono tante palazze per affitto, perché sono tutte praticamente cittadini, gente da. Poi ci sono anche il 70% della popolazione dalla Canus erano rifugiati del territorio del 1948. Ci sono quattro anche campi profughi che esistevano prima, sono fatti di case di lamiera, per questa abitazione edifici, ci sono dentro una casa, le trovo una quarantina, 50. Io a casa mia ce l'ho anche amici, altre parenti, siamo in quasi una trentina di persone. Poi per trovare l'acqua, trovare il cibo è un difficile, perché la gente non è perché mancanza di soldi, la mancanza di cibo, la mancanza di genere alimentare, i negozi sono tutti chiusi, poi non ci sono più carburanti, la gente ora tutto usano come trasporto carrelli che sono tirati di asini a cavalli, perché le macchine non vanno perché mancano il carburante. Poi per fortuna ora ce l'ho anche caricato il cellulare dalla macchina, dalla batteria della macchina, per ogni giorno l'accendo per un'ora, praticamente la lascio per caricare la batteria piccola che uso per l'internet e per caricare il telefono. Forse due giorni non c'è più il gasolio per fare funzionare la macchina. E questa è la situazione che viviamo.
Sì, e come vi arrangiate voi? Come affrontate difficoltà così gravi per la sopravvivenza?
Sono praticamente situazioni molto difficili, la gente si arrangia come si può, anche per fare cucinare, cominciamo a cucinare sulla legna perché non ci sono più gas, sono 44 giorni e non è entrato niente, perché i gas entravano da parte da Israele giorno per giorno, ora 44 giorni è entrato zero, perché questo no, quello che c'aveva una bombella di gas già finita. Siamo più del 95% della popolazione usa di cucinare sulla praticamente la legna, e ora c'è la situazione ancora più grave, perché in Gaza ci sono pochi alberi, la gente ha cominciato anche a tagliare gli alberi per fare il fuoco, per cucinare o per scaldare l'acqua, per fare un bicchiere di tè o un caffè, una tazza di caffè. Anche il caffè è finito, non c'è più il caffè, perché a fare trovare un caffè sei un lusso a trovarsi una tazza di caffè, e soprattutto anche il sale, non c'è più sale in tutta la Sicilia, ha aumentato 5 volte il prezzo del sale, anche il lievito, non c'è più il lievito per fare il pane, la gente ora comincia a fare il pane senza lievito, una situazione ancora gravissima, situazione praticamente anche l'altro ieri hanno mandato gli israeliani, hanno fatto cadere dal cielo dei volantini, chiedono anche la gente che stanno a est di Khan Yunis di evacuarsi e andare verso il mare a ovest. E dove vanno? Perché non c'è nemmeno un posto lì, non c'è. Poi quando cammini per la strada, come vedo anche, sono testimone oculare, quello visto i miei occhi e vivo tutti i giorni, la gente stanno per la strada sulle marciapiede perché non hanno posto dove andarsi, le donne stanno da altri amici, da altri, tutte le cose, però tutti gli uomini stanno per la strada e sono lì, ognuno accende un fuoco per scaldarsi, per fare un caffè o le masto praticamente per trovarsi.
Per l'igiene personale come fate con la mancanza di acqua?
Uno le fa come le può fare, usare solo la carta igienica, altra gente praticamente si alza la mattina, non si lava, o praticamente a camminare, trovare un pozzo agricolo, trovare qualche bottiglia di acqua da un amico, diciamo così, perché anche lavare le denti è praticamente un lusso qui diventato a Gaza. Poi un'altra cosa praticamente molto terribile, qui c'è la gente... manca loro tutto, manca anche la vita alle persone, e poi ti chiedono sempre di evacuarsi, bombardano sempre, una situazione disumana. Possiamo dire che c'è un terremoto, un vulcano che è fatto, creato dall'essere umano, creato dal Stato di Israele, e poi mancanza anche tutto il mondo, perché non ci sono più, anche qui la gente dicono non c'è più, sono diritti umani. Ci sono anche un mio bambino mi chiede, papà, quando io vado a scuola strappo tutti i libri quelli che parlavano di diritto umano perché non esistono, perché sono cavolate che le stanno insegnando, perché stanno ammazzando, non abbiamo il diritto di viaggiare, il diritto di mangiare, il diritto di bere, il diritto di uscire, di essere sicuro. Non esiste un diritto umano qui.
Siete all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo in collegamento con il sud di Gaza, stiamo parlando con Sami Abu Omar che si trova nella città di Khan Yunis, a scarsi chilometri dalla frontiera con l'Egitto. Sami, rispetto agli aiuti che voi ricevete, che non passavano i camion, la frontiera degli aiuti umanitari, stanno arrivando più camion, state ricevendo degli aiuti, come la situazione attualmente?
Allora, quelli che arrivano aiuti sono pochissimi, quelli vengono consegnati, l'aiuto di cibo venga consegnato all'UNRWA. L'UNRWA fa la distribuzione soltanto alle sue rifugi, alla gente che le stanno nei rifugi, le scuole dell'UNRWA. L'altra gente che stanno alle loro case, stanno all'abitazione, non ricevono niente, perché, non so, perché per ricevere aiuti deve essere lì, o sfollato, registrato in qualunque parte. Però c'è tanta gente che non ricevono nulla perché è difficile arrivare a loro. Aiuto, per esempio, massimo finora entrati sono 600-700 camion in 44 giorni di aiuto. Poi ci sono l'aiuto medici che stanno entrano tramite la Mezzaluna Rossa che loro consegnano all'ospedale. Però ci sono rimasti poco ospedali e poi anche aiuto pochissimo. Ti immagini che fanno anche l'operazione senza anestesia perché soffrono. Poi ci sono per le strade di Gaza City, ci sono i cadaveri praticamente per la strada, o ci sono feriti, non può arrivare a loro. Questa è la situazione drammica che viviamo in tutta la striscia di Gaza. Oggi sono bombardate, praticamente sono stati 67 morti. Da stamattina fino a ora, sì, a Khan Yunis, dove sto io, sono praticamente lì, sono tutti. Queste, all'ospedale di Nasser si trova la città di Khan Yunis.
Immagino che la vita quotidiana non c'è più, mi riferisco anche a portare i suoi figli a scuola, queste sono oggigiorno cose completamente.
Allora, la vita quotidiana non esiste più da 44 giorni, sono chiuse scuole, università, ce l'ho bambini che vanno a scuola, non vanno più, ce l'ho figli grandi che vanno all'università, non vanno più, poi sono molto tristi perché hanno bombardato la loro università, perché dopo quando finisce la guerra non sono più, hanno bombardato 7 università praticamente in Gaza City, sono la facoltà di medicina, facoltà di ingegneria, di agraria, praticamente altre facoltà ci hanno distrutti completamente, poi soprattutto anche hanno distrutto più fino a 130 moschee. L'ultima distruzione di bombardamento è stata ieri sera da una moschea lì a Gaza City, dove sono praticamente hanno perso la vita 43 persone mentre facevano la preghiera della notte, e ci hanno bombardato quella moschea, sono morte queste 46 persone.
Io ringrazio veramente tanto la testimonianza di Sami Abu Omar. Mi sembra che è particolarmente importante in questo periodo, naturalmente che per quanto poco o nulla possa servire, porto la mia solidarietà per tutto quello che state subendo giorno dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre. La ringrazio molto, in bocca al lupo per quello che vi aspetta anche in futuro.
Grazie a voi, speriamo bene. A presto.
Io sono...
Gaza. 18:57, siete all'ascolto di Radio Cooperativa. Ecco, prima abbiamo sentito la voce di Sami, credo che è molto importante, però l'abbiamo registrata ieri. C'è stato durante la notte una importante novità. Apparentemente ci sarebbe un accordo fra Hamas e Israele per liberare gli ostaggi. Questa è una versione che ha dato un quotidiano sicuramente molto ben informato di quello che fanno gli Stati Uniti, come il caso del Washington Post. Questo accordo sarebbe imminente, afferma il quotidiano statunitense. Poi la Casa Bianca ha smentito. Però il discorso è che queste versioni sono abbastanza forti, naturalmente che c'è bisogno di conferma. Sami, poche ore fa, un paio di ore fa soltanto, ci ha mandato un'altra testimonianza. Non si sente così bene come quella prima, però mi sembra che comunque si riesca a capire, e credo che era importante condividerla con tutti voi.
situazione è ancora più gravissima, soprattutto in tutta la Striscia di Gaza, anche all'ospedale di Al-Shifa, perché sono rimaste soltanto 245 ferite che non posso muovere, però cercano di evacuarlo perché Israele praticamente ha dato loro l'ultimatum, praticamente di evacuarlo perché lo vogliono soprattutto bombardare. Poi ci sono anche notizie, sono arrivate da CNN, l'agenzia americana, dicono che anche ci sono tanta probabilità che l'esercito israeliano, quando praticamente ha occupato Al-Shifa, ha portato delle armi dei suoi e ha messo qui a sistemare tutte queste armi, a mettere per ricevere i giornalisti, per dire a loro questi sono quelli di Hamas. Questo praticamente c'è stato. Poi un'altra cosa, praticamente Israele che sta prendendo in mira tutti i giornalisti, praticamente finora sono più di 110 giornalisti, sono morti, uccisi, l'ultimo che è stato ucciso oggi praticamente è un giornalista famoso, si chiama Bilal Jadalla, è direttore della Casa Stampa, un'associazione che lavora praticamente indipendente, è stato perché ci hanno bombardato la sua casa, mentre è morto lui insieme ai suoi familiari. I giornalisti hanno paura soprattutto perché loro dicono, perché loro hanno ricevuto delle attrezzature tramite ONG o tramite organizzazioni internazionali, sono arrivate dalla parte di Israele quando sono segnate e consegnate a loro. Per questo hanno paura che queste tutte attrezzature ci sono messi il chip, qualche anche tracciarli per essere dopo bombardati, perché hanno paura ora usare anche gli strumenti che hanno gli asiati, perché possono essere una trappola per loro per ammazzare. Una situazione ancora gravissima, soprattutto oggi ancora ci arrivano sfollati, arrivano dal nord, da Gaza City. Una cosa anche peggiore che oggi pioggia a vento, la gente non sa dove andarsi, e poi ci arrivano, fanno più di una decina di chilometri a piedi, poi il resto delle strade lo fanno su carrelle di cavallo, asino, perché non ci sono praticamente le macchine, perché non c'è gasolio, non c'è carburante. Una situazione ancora gravissima, c'è la gente che hanno cominciato per riscaldarsi, per fare il pane, per cucinare, hanno cominciato a tagliare gli alberi per usarli praticamente. Forse tra qualche sera si durerà a lungo, viene tutto praticamente, Gaza diventa un deserto, perché le tolgano tutte le alberi per bruciarli, per scaldarsi o per fare cucinare. Una situazione ancora gravissima. E il valico di Rafa è entrato soltanto due serbatoi di carburante, e questo carburante l'ha fatto entrare Israele perché era per far funzionare praticamente le bombe dalla fognatura, perché hanno paura che viene buttata nel mare, perché non vogliono nemmeno, perché il mare è lo stesso mare che lo condividiamo insieme, non vogliono danneggiare il mare o inquinarlo, per questo hanno fatto entrare questo carburanti. Poi sono entrati soltanto 50 camion di aiuto umanitario. La gente comincia ancora a soffrire il fame, il freddo, mancanza di acqua, situazione ancora gravissima. Sono diventati, aumenta il numero di morti, le sfollate aumentano di più. Ogni giorno che passa in questa guerra sarà praticamente un altro disastro, un altro massacro per la popolazione di Gaza. E la gente non ce la fa più, sì, hanno la resilienza, però fino a quando non si può, perché ci sono tante gente, soprattutto nel quartiere più lussuoso di Gaza, siete tutti questi, sono tornati qui, arrivano al sud senza niente, soltanto con i vestiti, hanno bombardato le loro case, palazzi, avevano altre gente, tanta gente aveva case di centinaia di migliaia di dollari, c'avevano tante macchine di lusso, ora hanno perso tutte, sono praticamente diventati poverissimi, e soprattutto anche, sì, anche ricco, però non trovo niente a comprare, una situazione drammatica.
Ecco, era la voce di Sami Abu Omar, palestinese, appartiene al Centro Italiano di Scambio Culturale VIC, in riferimento a Vittorio Arrigoni, una figura che abbiamo ricordato in questa trasmissione di Radio Cooperativa in più di un'occasione. Mi ricordo l'intervista che avevo fatto con la sua madre Egidia Berretta. Continueremo a dedicarci alla Palestina, sia dal punto di vista di Gaza che dal punto di vista di West Bank, e io sono contento perché davanti a me ho una figura di riferimento fra i palestinesi a Padova. Il suo nome è Salim El Mawed. Salim El Mawed, buonasera e bentornato qui a Radio Cooperativa.
Buonasera, grazie di questo invito, soprattutto in questo momento è tragico per il nostro popolo che sta subendo un'aggressione da parte dell'esercito israeliano, soprattutto a Gaza, ma non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Grazie.
Tu prima sei stato al centro di Padova, all'isola Memmia, Prato della Valle. Vuoi raccontarci due parole su questa manifestazione, Salim?
C'è stata una molto iniziativa molto interessante, candele per ogni bambino ucciso a Gaza. Sono più di 4.600 bambini uccisi. Quindi abbiamo pensato di, come comunità palestinese, ricordare i bambini che sono stati uccisi, quelli che stanno in questo momento subendo a Gaza, per ricordare che questa non è una guerra, ma un genocidio contro un popolo inerme a Gaza. È stata un'iniziativa molto interessante, sei stato parte di tante forze politiche, di cittadini di Padova e insieme. Eravamo più di 300-400 persone con candele accese, più di 4.000 candele accese, quindi è stato comunque un momento di solidarietà, momento di sostegno ai nostri non solo bambini, al nostro popolo lì a Gaza.
Abbiamo un ospite in linea, vuoi presentarla a te, di chi si tratta, vuoi salutarla, ti ascolta?
Sì. Allora, abbiamo un ospite, si chiama la dottoressa Iman Adib, un'attivista da più di 25 anni che lavora nel campo sia politico sia sociale e soprattutto lavora con tanti prigionieri in Cisgiordania.
Dove si trova?
È a Ramallah.
Vicino a Ramallah.
Sì. Iman... Saluto Iman, spero che comunque adesso...
Allo,
chi fek?
Ahla wa sahla. Sot, ahlan doktor Salim, il doktor sot mish wadih law ta'li shway.
La voce non...
Cosa dice?
Che la voce non si sente tanto.
Prova. Alla,
tahki, sama sote?
Doktor, bas sot shway wati. Sotak wati, doktor.
Hala, sama sote? Ok.
هلا كتير أفضل أفضل شكرا. كتير دكتور
أهلا وسهلا بدكتورة إيمان
ecco, avvicinati magari il microfono e parla forte così ecco. Ti sente meglio.
Ok. Abbiamo in collegamento da Cisgiordania, da Ramallah, la dottoressa Iman Adib, attivista nella politica, ma non solo, e quindi racconterà quello che sta succedendo effettivamente.
Ecco, a Ramallah, che è sicuramente una situazione diversa rispetto a quella di Gaza, però comunque meglio se ci racconta qualche dettaglio al riguardo.
شوف تعطينا التفاصيل الوضع الحالي في الوقت الحاضر.
احكي عن حرب غزة دكتور.
طبعا طبعا طبعا.
دكتور سليم، أنا إنسانة فلسطينية بعيش بالضفة الغربية، يعني بقرب من غزة، طبعا غزة وإحنا فلسطينية. الاحتلال قسمنا تقسيم جغرافي سياسي. بسبعة أكتوبر تم قصف غزة بشكل عشوائي، تم قصف المستشفيات المدارس، يعني بتحكي عن حرب غير إنسانية غير أخلاقية غير شرعية. إحنا بنعرف إنه الحرب هي في اعتبارات دينية أخلاقية شرعية قانونية، ولكن تم قصف البيوت المدارس والمستشفيات.
In sostanza dice che non è questa una guerra ma un genocidio, e Israele sta bombardando tutto, chiese, moschee, scuole, tutto quello che si muove a Gaza. Non è una guerra, ma un genocidio, non ci sono delle regole, quindi dal punto di vista legge internazionale. E quindi lì a Gaza sta subendo un vero massacro.
Se le puoi chiedere a proposito della violenza dei coloni contro i cittadini palestinesi, quanto vero è? Perché noi abbiamo sentito tante versioni a proposito di queste violenze, ma sono vere, non sono vere? Cosa ci può raccontare qualcosa, per favore?
المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة، هذا الشيء صح ولا شو بتتكلم يعني؟
دكتور علي صوتك،
علي صوتك. المستوطنين الإسرائيليين في الضفة شو عم يعملوا؟ شو صحيح إنه في هناك حرب ضد شيء اسمه فلسطيني؟ فيك تتكلمي عن هالموضوع؟
نعم نعم، الوضع في الضفة كثير أفضل من الغزة، يعني إحنا لم نقصف في صواريخ. غزة لا يوجد عندها الطعام ولا ماء ولا كهرباء، لا يوجد مستشفيات، لا يوجد أدوية، تعمل العمليات بدون بنج، تبتر الأطراف الأطفال بدون بنج، بدون أدوية، بدون معقم. ولكن وضعنا في الضفة أفضل حال من غزة، في الصواريخ، ولكن هناك الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من خلال 7 أكتوبر لغاية الآن، في 3 أسرى ماتوا في سجون الاحتلال. يوجد حواجز عسكرية بين مدينة ومدينة أخرى، حواجز عسكرية، يعني إذا بدي أنتقل من مدينة إلى أخرى بنص ساعة ممكن أوصلها على 3-4 ساعات، وهذا يمنع الطلاب من الدخول إلى المدرسة أو الجامعة، أو مثلاً سيارات الإسعاف، مثلاً واحد جريح أو واحد يبتولد طبعاً يمنع. الوضع الاقتصادي الصعب، لا يوجد رواتب لغاية هذا الآن، لأنه المقاصة الإسرائيلية تمنع إعطاء السلطة الوطنية المقاصة اللي هي رواتبنا. الآن نحن بدون رواتب.
سؤالي هو يعني المستوطنين عم يهاجموكم؟
نعم نعم، المستوطنين يقتلون بشكل عشوائي. كل يعني هلأ في موسم قطف الزيتون، إحنا في فلسطين، يهاجمون المزارعين، من يذهبون إلى مزروعاتهم، يقتلون بدون أي مبرر، بدون أي مبرر. هناك حواجز عسكرية، هناك قتل غير مبرر، هناك اعتقال الطالبات
الجامعات. طيب دايا شوي سي è vero i coloni
ti ha detto parecchio sì, da tradurre.
Allora sì, io dico in sintesi quella è la domanda specifica. Prego. Perché ha parlato un sacco di sì, tante cose. Allora è vero, ci sono un attacco senza precedenti da parte di coloni contro tutti i palestinesi residenti in Cisgiordania, soprattutto in questo momento dove c'è la stagione dell'olivo, no? Raccolta di olivo. Quindi tanti, diciamo così, che vanno in agricoltura palestinese vengono picchiati, vengono uccise. Ci sono tantissimi blocchi per la strada che possono impedire alle popolazioni di muoversi da una casa all'altra addirittura. Quindi c'è una situazione è drammatica, e questo è vero. Quindi i coloni stanno facendo una guerra senza precedenti contro i palestinesi.
A me interesserebbe capire anche la comunicazione che esiste fra i palestinesi di Gaza e quelli di West Bank.
في هناك اتصالات بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وهل في يعني بوصل الشيء على غزة؟
سألتني الدكتور سليم هذا السؤال. معبر رفح تحت سيادة المصرية، وسيادة المصرية تخضع للصهاينة، تخضع لللوبي الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي. لم يدخل على غزة سوى الأكفان وبعض بعض الأدوية الخجولة لغزة. طبعا وضع غزة وضع كارثي، بدون ماء، بدون كهرباء، بدون دواء، الآن بخيام أو بدون خيام تحت الأمطار.
في هناك اتصالات بين الفلسطينيين من الضفة لغزة؟
لا طبعا، الإنسان من الضفة الغربية لما يروح على غزة أو بالعكس الذهاب أو إياب إلى غزة صعب جدا، إلا بتصاريح خاصة جدا 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 لأجل مرض معين أو لتحويل مستشفى. هذا في الوضع الطبيعي اللي بدون حرب، فما بالك بحرب. لا لا لا، لا يوجد أي تواصل أو اتصال بين غزة أو أي دولة عربية.
طيب اوكي
لا
اوكي assolutamente non ci sono nessun collegamento, anzi Gaza è totalmente assediata, non entra nulla, nulla, nulla. Ok? Solo pochissime medicine che non hanno nessun valore dal punto di vista sanitario. Cibo, vivere, zero. Quindi da parte della, ecco, e poi entrare da parte di Gaza o collegamento tra Gaza e Cisgiordania, anzi nei momenti di pace era molto ma molto difficile. Adesso nulla, cioè il collegamento tra i palestinesi e Cisgiordania a Gaza.
Ma mi interessava, scusate se non ho espresso bene la domanda, dal punto di vista della comunicazione, se c'è un contatto di messaggi fra queste due popolazioni.
No. Io telefono.
نعم تليفون يوجد ولكن الآن في أثناء الحرب لأنه هناك بدون كهرباء لا يوجد إنترنت إلا إلا يعني أنتقص الفرص بين الحين والآخر إن بنسمع أخبارهم طبعا أخبار مفجعة عادة وكارثية النت مش موجود بشكل دائم.
Ok, è difficile, cioè c'è una comunicazione ma molto molto difficile, come dire, non c'è internet perché non ci sono le elettricità, quindi cioè, si comunica con loro messaggi ma molto difficile, ci sono ma difficilissimo.
Certamente, vorrei capire anche dal punto di vista politico, lei che si trova a Ramallah, nella capitale della Cisgiordania, qual è la situazione di popolarità da parte del governo di Abu Mazen, perché qua ci arrivano le notizie secondo le quali ha una scarsissima popolarità, però la popolazione se la prende contro il governo della Cisgiordania, contro Israele, c'è un bersaglio in particolare in questa rabbia che hanno i palestinesi di West Bank?
سؤال هو شو شعبية أبو مازن في هذا الظرف؟
يعني بدك دكتور سليم.
سمعتني؟
لا لا علي صوتك.
شو شعبية أبو مازن في هذا الظرف في هذا الحرب؟ وهل هناك في الضفة الغربية يعني مظاهرات أو أشياء عم تحركات ضد شيء اسمه أبو مازن ضد السلطة ولا كله تمام؟
طبعا كأي دولة هناك مع وهناك ضد الرئيس عادة في أي دولة بغض النظر الرئيس جيد أو سيء ولكن الرئيس محمود عباس لا حول ولا قوة بالله بالعكس بيعمل اتصالات وتواصل على قدم وساق علشان يغير هذه الحياة لأنه الوضع في الضفة في غزة جدا سيء مش يعني قبل حرب غزة وازداد سوءا في حرب غزة طبعا احنا باستمرار في مظاهرات باستمرار مظاهرات للتجاوزات الصارخة اللي بحق الشعب الفلسطيني يستشهد وفي هناك أسرى بشكل يومي وفي هناك عذابات في هناك حواجز في هناك عدم رواتب أكيد محمود عباس في هناك مظاهرات لتغيير هذا الوضع أو على الأقل المنظمات الحقوقية والقانونية تسمعنا في ضغط كثير أوروبي وأمريكي وعربي وإسلامي
ci sono tante manifestazioni per quello che sta succedendo a Gaza, ma la sua popolarità, il suo comunque, la sua autorità ancora intatta, comunque, probabilmente che comunque ci sono tutti i palestinesi in questo momento, stanno solo il loro pensiero, il loro obiettivo, quello che sta succedendo a Gaza. Non è quello che sta dicendo fuori certi giornali che insomma che Abu Mazen sotto assedio, sotto, assolutamente no. Lui nella sua delicata posizione sta facendo quello che può fare, però la sua popolarità, è lì, insomma, non sta succedendo nulla di strano.
Benissimo. Ivan, prima di salutarci, non so se voleva lasciare qualche messaggio per gli ascoltatori di Radio Cooperativa.
Fichi tattina risale شو ممكن تعطي رسالة لل هنا المجتمع الإيطالي أو للناس اللي خارج فلسطين شو بتعطي؟
إحنا بنواجه حرب شرسة حرب غير متكافئة الإسرائيليين معهم الحكومة الأمريكية وأوروبا، وخذلان عربي دول عربية وإسلامية، مش بس إنها خذلتنا الدول العربية والإسلامية، لا بالعكس، هناك تطبيع، هناك قواعد عسكرية إسرائيلية في الدول العربية وفي هناك تطبيع، فإحنا في وضع جدا جدا سيء. يعني الأم تكتب اسماء أطفالها على أيديهم على أرجلهم حتى لما يصيروا أشلاء تتعرف عليهم. الوضع جيد سيء لدرجة، هو سيء وازداد سوء. فمنطالب في المنظمات الحقوقية القانونية إنهم المحاميين دوليين إنهم يسعوا لتغيير هذا الوضع. على الأقل إحنا طالبين مقومات الحياة كإنسان كبشر.
Allora, Iman dice questo, che lì non è una guerra ma un genocidio, e questo grazie all'appoggio totale degli americani, ma al silenzio totale anche di europei, cioè l'Europa, ma soprattutto al tradimento da parte di quasi tutti i paesi arabi islamici. Addirittura ci sono anche delle siti militari da parte di Israele dentro quei paesi che hanno chiesto rapporti di relazione con Israele. Quindi noi siamo soli come popolo palestinese. Basta vedere che una donna, una mamma palestinese che scrive al suo figlio il suo nome e cognome per essere conosciuto dopo la morte, e questo vuol dire che la situazione a Gaza, ma non solo, è davvero drammatica. E lei chiede un appello a tutti, soprattutto la coscienza internazionale, a tutte le associazioni, a tutte le leggi internazionali, a tutti quello che credono nella giustizia, di intervenire, perché c'è un popolo e quasi sta essere praticamente sterminato, e questa è la realtà, quello che sta succedendo.
Perfetto, ringrazio moltissimo Tamid per la sua testimonianza.
Ascore che dottore
Iman. Shukran. Come che si dice in arabo?
Shukran.
Shukran. Shukran. Okay, scusate.
Ala hadhihi al
دكتور، أنا كتير حابب أحكي عن شغلات بالتفصيل وجدا موجعة ويعني تقشعر لها الأبدان. Ieri la vostra sotto la actor o actor.
Lei vorrebbe dire tantissime cose nel dettaglio, nei numeri, ed è tutto quello che sta succedendo. Quindi non so se c'è sarà un'altra.
Sì, dilli che un'altra occasione lo ospiteremo ancora più che volentieri.
Allora, طبعا ان شاء الله في البرنامج القادم، لانه ما في عندنا وقت ضيق.
ان شاء الله.
وهذا يعني، وانا اشكرك على
شكرا لك دكتور، شكرا لضيفك، شكرا للصحفي
اللي معك، شكرا tanto. Okay. Davvero grazie. Beh, per la sua
spazio. Grazie a lei. Un saluto, gentili ascoltatori. L'avete capito che è una trasmissione molto ricca di ospiti, di collegamenti internazionali, e quello che facciamo adesso è niente meno che con il valico di Rafa. Quindi qua stiamo parlando della frontiera fra la Palestina, fra Gaza e l'Egitto. E ho sentito il signor Mohamed, per questione di sicurezza non diremo il suo nome completo, lui è del nord di Gaza, e per il conflitto, per questo attacco israeliano, si è spostato all'estremo sud di Rafah, e così ci rispondeva quando le avevo chiesto qual è la situazione che sta vivendo in questi giorni.
Abito veramente a nord di Gaza, di Jabalia Kam, però adesso io sono al sud, a Rafah. Veramente le stazioni generali dura. Così, prima cosa, comincio di Jabalia al nord, il mio posto dove io nato, e dopo arrivo al sud dove io sono adesso. Veramente la situazione è molto dura. Loro dicono che la più dura è stata la notte di 7 ottobre, quando è cominciata la guerra, 7 ottobre fino adesso, di ieri fino adesso, la più dura al nord. Loro veramente bardamento tantissimi casa, tantissimi scuola. Forse si è sentito loro bardamento scuola del Fahura, mortano di più di 200 persone. Anche loro bardamento, anche centro di campo di Jabalia, anche le stesse cose, mortano quasi di più ventinaia di persone, anche loro, anche a Tal Zatar, a Beit Lahia, tutti questi hanno nome al nord, anche a Jabalia, il Balad, anche la strada del Nuzha, veramente la stazione dura. Loro vogliono tutta la gente lasciare al nord o andare al sud. Al sud, anche la stessa cosa loro fanno il peggiore, anche dove a Gaza, nome la zona Zaitun, Hai Zaitun, via Zaitun, anche loro bardamento lì una scuola, anche la stessa cosa, bardamento tanti casa, a Tal Zatar anche loro, anche bardamento una scuola, c'è tanti gente mortano, tanti gente falliti. E veramente l'ambulanza non è arrivata loro, neanche Croce Rossa, e la stazione è molto dura. Adesso anche l'ospedale vuota, non c'è nessuno, e quasi 7.000 persone prima all'ospedale del Shifa, loro usciti, loro camminato di più 30 chilometri, camminare, c'è tanti falliti, gente morta, poverini, perché loro non possono camminare, loro non è sta bene, malattia, tutto questo. Le sessioni, io secondo me, siamo ricordo di Canon, la nostra nonni così, e questa Belgio delle 48, il Nakba del 48. Anche loro dicano l'israeliano, come le chiesto l'israeliano per andare alla strada di Salah Eddin, è una strada sicura per la gente andare al sud, non posso sicuro, questa è una grande bugia, la gente andrà lì, e se andare alla strada di Salah Eddin trova colpa del gente morta, no? Trova loro bardamente la macchina, trova anche familiari dentro la macchina mortano. Loro adesso una settimana o tre giorni o cinque giorni trovo colpa della gente mortano, neanche l'ambulanza non è arrivata lì. Loro sparano la gente, loro fanno controllo della gente, loro anche andare gente per andare a carcere, anche lascia la gente nudi. Veramente solo loro danno il mutandi, e loro attaccare la gente troppo male, sparano la gente anche senza motivo, così, hai capito com'è? Bene, questa è una grande bugia, strada di Salah Eddin, una più sicura. Dopo andare a Khan Yunis, andare a Rafah, non è vero, prima due ore fa loro bardamento una casa per famiglia del Galban, mortano di più 20 persone, ogni tanto, sempre, loro bardamento al sud, bardamento la casa, bardamento scuola anche, bardamento la balanza, loro non è vero c'è un posto sicuro, non è vero c'è un posto sicuro, c'è tanti casa distrutto, tante scuole distrutto, loro bardamente anche l'ospedale, loro non hanno lasciato niente veramente, loro questa la gente veramente pazzi, occupazioni, e loro bardamente scuola dell'UNRWA, e loro adesso non solo questo, loro bardamente l'ospedale, il Blanza, la Croce Rossa, il giornalista, quasi 80 persone mortano che lavorano con l'UNRWA, bene, questa non c'è una garanzia, non c'è un posto sicuro, e questa è una grande bugia, veramente la gente adesso non è a trovare l'acqua, non è a trovare cibo, non è a trovare il mangiare, la medicina, non c'è gas, non c'è benzina, non c'è diesel, non c'è niente veramente, adesso c'è tante malattie anche, perché la gente non lavano, non bevono acqua bene, non mangiano bene, anche alla scuola trovo 4.000 persone o 5.000 persone, tutti attaccati agli altri, anche adesso il tempo freddo e pioggia, e veramente fa male la gente, loro uscito senza vestiti, senza giacca, senza materasso, senza copertaia, senza niente. Pensa a te, immagini com'è le stazioni, molto molto dura, veramente. Speriamo finisce presto questa guerra, questa le strani, le come sono le loro matti, i loro bazzi, i loro uccidono i bambini, la donna, i vecchi, loro non lasciato pietra sopra le altre.
19:29 minuti, siete all'ascolto della Radio Cooperativa di oggi 19 novembre 2023. Abbiamo sentito la voce di Mohamed che parlava in esclusiva dal valico di Rafah, nel confine fra la Gaza e l'Egitto. Le avevamo chiesto se aveva qualche speranza a proposito di questo possibile accordo che riguarderebbe lo scambio di ostaggi in cambio di una pausa negli attacchi di 5 giorni, e tanto ottimista non era Mohamed. Vediamo come ci rispondeva.
Veramente la mia esperienza bella del baci, veramente posso dire zero con loro, perché tanti progetti nato per andare viviamo insieme. Nagio progetto, allora loro, noi facciamo la nostra paese, la nostra country con 76, loro non vogliono. Nato una di anche, un paese unica per tutti, loro non vogliono. Bere questa, una bugia di grandi, loro vogliono un bacio, loro non vogliono un bacio. Loro vogliono tutta la terra, non solo la nostra terra. Tu lo sai, anche loro hanno cercato con Giordania, anche con Lebanon, anche con Siria, anche con l'egiziano Sina. Bere questa occupazione veramente, lui vive così, lui non è credo il bacio, lui serve questa solo bella bugia per sentire il mondo, però la verità loro non vogliono. O guarda un progetto di Oslo, perché è morto? Il Badolor. Non solo io dico questo, tutti il politico, tutto il mondo dicono la stessa cosa. Anche tanti giornalisti israeliani dicono l'israeliano, loro non vogliono il bacio, o loro non vogliono niente, anche il palestinese, perché loro bugiardi. Bene, questa è la verità, noi cerchiamo il bacio. La guerra è qualcosa veramente terribile, la guerra non posso immaginare cosa, noi vogliamo guerra, noi vogliamo paghiamo la nostra sangue, noi cerchiamo la nostra libertà, noi cerchiamo per vivere come l'altra gente, e anche per la nostra sogno, la nostra bambini, per essere una la vita tranquilla, bella, un bacio per loro. Però io la mia esperienza veramente con loro no, non c'è, con l'occupazione non c'è un bacio veramente.
Ecco, era la parola di Mohamed che ci parlava dal valico di Rafah. Può piacere di più o di meno questa trasmissione, ma vi posso assicurare che è genuina, che così come ci arrivano le voci, qua parliamo con assoluta libertà, senza nessun tipo di censura, così come ci arrivano le voci, arriva direttamente ai nostri ascoltatori, come anche arriva adesso la voce di Salim Elmawed, che abbiamo qua agli studi di Albinasego. Ciao ancora Salim, grazie per essere qui.
Grazie.
Non so se vuoi fare qualche considerazione a proposito delle testimonianze che abbiamo sentito, prego.
Allora, io condivido il pensiero del nostro fratello Mohamed, dice: noi vogliamo la pace, noi vogliamo la pace, e la popolazione a Gaza merita la sua serenità, tranquillità, la sua dignità. Basta pensare che a Gaza da 17 anni assediato da parte dell'occupazione israeliana, da 17 anni, siamo da più di 75 anni, siamo sotto i massacri e l'occupazione da parte dell'esercito israeliano. Noi chiediamo una pace giusta per due popoli, per due stati. E la pace non è quello che oggi l'esercito israeliano e il primo ministro israeliano sta facendo. Oggi c'è un vero massacro contro quello che è palestinese. Non è la guerra tra Hamas e l'esercito israeliano. È la guerra contro tutto il popolo palestinese.
Cosa rispondi a quelli che dicono che Hamas è codardo, che si nasconde, che usa i civili palestinesi come scudi umani per proteggersi dall'esercito israeliano?
Assolutamente, non è assolutamente vero. Basta vedere quello che hanno visto all'ospedale di Al-Shafa, il più grande ospedale a Gaza. Non hanno trovato nulla. Questo è un pretesto da parte dell'esercito israeliano per dare un segnale forte, ma anche un segnale contro la psicologia di quello che sono lì a Gaza, cioè la popolazione che sta difendendo, sta resistendo. Quindi loro stanno usando l'ospedale, bombardando l'ospedale, bombardando tutto quello che non c'entra con Hamas, non c'entra con la cosa militare, cioè l'ospedale, le moschee, le chiese, tutto quello che non c'entra nulla. E quindi io credo che a Gaza c'è un massacro, e quindi non credo che Hamas o chi dietro Hamas si nasconde dentro l'ospedale. Abbiamo visto anche il direttore dell'ospedale di Al-Shafa, ma non solo di Al-Shafa, ha detto chiaramente che qua non c'è nessuna presenza militare. E quindi bisogna anche far capire all'opinione pubblica internazionale che noi siamo una popolazione civile, vogliamo solo una cosa. Abbiamo bisogno di un vero cessato del fuoco, un aiuto immediato a quella popolazione, perché ci sono più di 5.000 bambini morti, siamo oltre 12.000 morti, parte, basta pensare che il 47% della popolazione a Gaza sono i bambini, il 70% di morti sono tra bambini e donne. Quindi di cosa parliamo oggi?
Sì.
Solo di un genocidio.
A proposito di questo, a un certo punto, in un momento, mi ricordo che il 50% delle vittime erano bambini, quando il 40% della popolazione erano i bambini, quindi superava la quantità di morti rispetto al totale di bambini in tutta la popolazione palestinese. Ok?
Certo.
Salim, ti ringrazio molto. Sia per le tue parole, per la tua testimonianza, ma anche per il contatto. Lo avrete capito che è stato Salim a trovarci questo collegamento e la traduzione. Mamma mia, io ci metterei 10 anni per dire ciao in arabo, credo. Per questo collegamento che grazie a te abbiamo fatto con Ramallah, con la capitale del West Bank.
Sì, anche io volevo dire così, concludere, che ho tanti miei amici anche a Gaza, anche loro, con il loro grido, la loro chiedono a tutte le persone libere in questo mondo di aiutarci, perché veramente in quella popolazione hanno bisogno di tutto. Io credo che siamo oggi un momento storico, noi dobbiamo rispondere, tutte le persone della buona volontà, non possiamo essere spettatori davanti a questo genocidio, dobbiamo intervenire, altrimenti domani sarà tutti noi colpevoli di quello che sta succedendo a Gaza.
Grazie mille.
Grazie.
Facciamo una pausa musicale, un respiro, che oggi di musica abbiamo sentito ben poco. E quando torniamo, rimanete all'ascolto di questa radio, perché cambiamo completamente argomento. Ci spostiamo più lontano, andiamo in Birmania. Una delle notizie più importanti degli ultimi giorni in questo paese asiatico è che 50.000 sfollati a causa dei combattimenti ci sono nel nord-est della Birmania. Di cosa si tratta lo scoprirete appena finisca questo brano musicale. Molecules. Sono 19:41 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, come avevo promesso pochi istanti fa. Naturalmente che l'attualità internazionale non vive soltanto di Palestina, ma andiamo su un paese di cui si richiacchiera ben poco, nonostante la situazione sia ben grave, soprattutto dopo il colpo di Stato. Mi sto riferendo al caso della Birmania, dove sono stati 50.000 sfollati per i combattimenti a nord-est della Birmania. I combattimenti a nord-est della Birmania, afferma la rivista internazionale, dove alla fine di ottobre un'alleanza di gruppi etnici ribelli ha lanciato un'offensiva contro la giunta militare al potere, hanno costretto quasi 50.000 persone a lasciare le loro case, ha affermato il 10 novembre l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, l'OCHA, chiamatelo come volete. In realtà ho detto internazionale, ma internazionale lo prende dall'agenzia AFP. Per sapere di più chiediamo lumi a Jimon Wipe. Jimon Wipe, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Sì, buonasera, buonasera.
Grazie mille per la sua disponibilità. Jimon Wipe è membro della comunità birmana in Italia. Ecco, quali sono le notizie che gli arrivano dal suo paese di origine? Jimon, per piacere.
Sì, buonasera, grazie per la possibilità, grazie per questa sera, questo, diciamo, la voce che possiamo parlare anche della Birmania questa sera a voi. E la situazione in Birmania è molto grave, ma non solo adesso, è stato da quasi tre anni che continuano i conflitti, continuano battaglie, continuano la resistenza molto forte contro questa giunta militare dalla parte di, diciamo, tutta la popolazione, intero paese, diciamo, che sta cercando di riprendere questo, diciamo, la libertà perduta. E ovviamente il regime che continua, nonostante tutto, usare i metodi uno più brutale dell'altro, bombardamenti, armi pesanti sui civili, non solo sul quando c'è sta battaglia, ma è proprio anche per distruggere interi villaggi, bruciare, torturare la gente, e continua questo, diciamo, metodi disumani in questi lunghi anni. In questo momento però, come la novità, diciamo, non è la novità, ma è un risultato raggiunto, una cosa incredibile, che il popolo birmano che resiste continua questa, diciamo, lotta, e questo regime sta in grande difficoltà, e questo, diciamo, regime militare che durato oltre 70 anni in Birmania sta proprio in, diciamo, alle strette, sta in grandi difficoltà e sta perdendo tantissimi fronti alla resistenza, sia controlli per le città che le basi militari, che non c'è mai stato nella storia birmana, che sempre hanno avuto un controllo pienissimo da parte dei militari.
Certamente, però possiamo, Jimon, capire un po' meglio come è composta questa opposizione alla dittatura militare? Mi sembra che non è un blocco monolitico, ci sono tante varianti all'interno, giusto?
Sì, assolutamente sì. Allora, è nata, diciamo, da ogni singole persone, da ogni, diciamo, strati sociali, che la cosa veramente incredibile è la partecipazione di tutti, diciamo, dalla parte di tutta la popolazione, e ovviamente gruppi armati etnici giocano un ruolo molto importante, ma anche il fatto della consapevolezza che il regime ha sempre utilizzato per dividere o anche per controllare meglio alla popolazione, sempre cercando di dividere tra gli etnici, tra chi è, cioè, insomma, tra della fede religiosa, insomma, sta sempre cercando di controllare utilizzando la divisione. Invece con questo colpo di Stato, con questi tre anni, la gente è arrivata a una consapevolezza, una conoscenza molto profonda, incredibile, che è proprio perché capire qual è la causa di questi conflitti, questa guerra, questo continuo combattimento, anche una comprensione reciproca tra vari etnici e la popolazione, e capire perché continuano, loro prima che a maggior parte, diciamo, io sono nata in Birmania, mi avevano sempre detto che erano gruppi armati etnici, erano terroristi che cercavano di uccidere la gente. Invece in questo momento tutta la popolazione ha capito chi, ovviamente con aiuto della tecnologia, con aiuto della libertà vissuta negli ultimi 5 anni quando c'è stato governo semidemocratico, hanno capito perché stava succedendo queste, diciamo, bruttezze e chi era diciamo da dietro che controllava o cercava di dividere. Diciamo, questa comprensione è molto consapevolezza, e perché qual è la causa era molto importante, e la partecipazione del popolo, diciamo che dalla parte anche dei come l'avevo anticipato, di vari strati sociali, contadini, artisti, dipendenti e soldati stessi. Ci sono stati tantissimi soldati che hanno rifiutato di uccidere o ammazzare la gente e sono uniti con insieme al popolo, e anche sia da internazionale, cioè dalla parte della Birmania, anche i birmani che vivono all'estero, tutti, diciamo, soltanto per l'unico obiettivo, che non usiamo neanche più la termine di annientare regime, cioè annientare è una cosa brutta, annientare vuol dire che vogliamo distruggere, anzi utilizzano questa parola tipo cessare definitivamente in Birmania, diciamo, questo sistema dittatoriale, controllo dei militari e regime. Insomma, questo è una conoscenza arrivata, diciamo, tramite tanto dolore, perché il dolore ci sta e ci sta succedendo anche tantissime cose veramente tragiche, ma cambiando questo dolore in forza e per costruire qualcosa di migliore per tutti insieme. Questo è la parte, cioè, nonostante tutte le cose brutte che sta succedendo, ci sta un obiettivo bello, un obiettivo fermo che il popolo sta cercando di portare avanti, la battaglia, non solo per uccidere o distruggere o chiedere la giustizia. Sì, la giustizia è importante, la libertà è importante, e cerchiamo di arrivare a questa libertà e avere giustizia in maniera anche costruttiva, ecco.
Jomong Wipe, membro della comunità birmana in Italia. Prima siamo partiti con questa notizia dei 50.000 sfollati alla regione di San, si scrive S-H-A-N, che Shana, si trova...
Sì.
Sì, ok, che si trova al nord-est della Birmania, ma ci può raccontare un po' più dal punto di vista socio-economico di quale regione stiamo parlando? Che regione è questa?
Questo è, diciamo, la Birmania, diciamo che quando parliamo della Birmania, paesi importanti sono quelli, diciamo, paesi vicini. Birmania è confinata con la Thailandia, con la Cina, con l'India e con Bangladesh, e anche con la Malesia. Insomma, tutti i paesi confinanti giocano un ruolo importante anche in Asia, cioè nel sud-est asiatico, sempre la Birmania gioca, e sono i paesi importanti per la Birmania. E allora io sinceramente dico, da una persona, un civile, insomma, io non ho mai fatto ho sempre vissuto, diciamo, sono nata e cresciuta sotto la dittatura, e ho sempre cercato di non capire o non comprendere o non andare a approfondire, perché questo ci è sempre stato insegnato, no? Però questo momento, se le posso dire una cosa, è che la Birmania è molto ricca sia per le risorse naturali sia come un territorio, anche sia per le risorse umane, perché è veramente un paese diciamo più o meno 3 volte più grande dell'Italia, ma la popolazione più intorno a 55 milioni, e maggior parte vivono nei villaggi, sono persone etniche o sono veramente sparpagliate in tutte le zone, diciamo, di campagna, montagna, mare. E in questo momento lei ha detto sì, sul nord-est asiatico è confinata sia Cina che con la Thailandia, ci sono stati sfollamenti, ma diciamo intero paese in questi 3 anni sono 2 milioni di persone sfollate. Purtroppo il regime continua a usare metodi, bruciare interi villaggi e bombardare proprio dove c'è un po' più la resistenza, molto... Sia la resistenza è più forte, ci sono ancora più, diciamo, oppressioni, per cui sono 2 milioni di sfollati che stanno, diciamo, in questo momento continuano a a portare, nonostante tutto continua a portare questa lotta, e ci sono tantissimi in difficoltà e bisogni proprio indescrivibili, però come le dicevo prima, la Birmania, la cosa particolare è la popolazione ci si aiuta a vicenda, ci si aiuta da interno, cioè, e gli aiuti che fanno sono tra di loro. Questo anche per questo motivo si poteva portare avanti questa lotta, altrimenti l'avrebbe già spinto la fiamma e fuoco della speranza già da tanto tempo, invece sta andando ancora sempre più bruciare, anche se nonostante quasi 3 anni.
Ci può raccontare un po' il rapporto con la Cina, perché questa vicinanza non so se la favorisce o la condanna, lei cosa ne pensa?
Tutte e due, io però dico, questa è una mia opinione personale, per cui non da un'esperta, non da una persona che conosce approfondito questo argomento, io dico mio personale opinione, per me è tutte e due, sia la figura della Cina è sempre stata fondamentale e forte per la Birmania, anche in tutto 70 anni del regime la dittatura ha lavorato strettamente appoggiato dalla Cina, anche per questo è durato tantissimi anni. È come se forse, questo non è solo la Birmania, tanti paesi sud-est asiatici sono nell'influenza significativa della Cina, questo chi vive, chi nasce e chi ha a che fare con l'Asia, con l'ASEAN, capisce perfettamente questa influenza. Se mi chiede più i dettagli precisi non li saprei dire, e l'avrei detto qualcosa, però per la mia opinione personale la Cina ha sempre giocato un ruolo importante, sia positiva che negativa, nella storia della Birmania.
Rimanendo nell'ambito internazionale, lei che abita da tanti anni qui in Italia, in Europa, dall'Unione Europea, dopo il colpo di Stato, 1 febbraio 2021, sono state emanate delle sanzioni contro i militari in Myanmar. A giugno, sempre nel 2021, c'è stato un terzo ciclo di sanzioni, quindi questo in pochi mesi. Secondo lei serve a qualcosa per i militari? È una cosa importante che li colpisce? Non si preoccupa più di tanto? Come vede lei questa situazione?
No, assolutamente sì, serviva assolutamente, e faceva anche veramente grandissimo, diciamo, a colpo ai militari, perché è la, cioè, nostra sfortuna e la nostra ricchezza delle risorse e del paese, proprio su con la ricchezza che ci bombarda, questo sta succedendo, con la nostra ricchezza compra le armi e ci opprime, questo il regime ha sempre fatto, queste sanzioni hanno sempre giocato un ruolo importante, e il fatto che dall'Unione Europea a 3 paesi c'è stato parecchi sanzioni, parecchi blocchi verso il regime, e c'è stato un grande aiuto, grande sostegno per la resistenza, sì, assolutamente.
Prima di salutarla, io non posso non chiedere per la situazione Aung San Suu Kyi, questi quasi 3 anni dal colpo di Stato, non so se è sempre stato lineare questo rapporto, subito è stata incarcerata, ma poi qualche libertà parziale le è stata data, ecco, qual è la situazione attuale della Premio Nobel della Pace?
Ma guardi, lei qualche libertà parziale non c'è mai stata, purtroppo, in questi 3 anni da quando l'hanno preso e addirittura hanno messo in carcere, in prigione, non c'è mai stato nessun tipo di morbidezza o apertura dalla parte del regime, è sempre stata isolatissima, sempre stata super controllata, un paio di volte hanno cercato di usare con le notizie false o qualche trucco per capire come è lo stato per provare anche a capire la situazione della popolazione, del popolo verso di lei, no? Però questa resistenza è nettamente è chiara, cioè il popolo birmano che sta lottando per la libertà e democrazia, e questo, diciamo che grazie anche a questa figura Aung San Suu Kyi, che ha permesso, cioè questo governo di Aung San Suu Kyi che ha permesso in questi pochi anni che ha potuto governare, di crescere una generazione totalmente libera dalla paura, totalmente cioè, con il pensiero critico, e questo, diciamo, giovane generazione che sono veramente i principali protagonisti che guidano in questa resistenza, ma è chiarissimo anche i segnali dalla resistenza. Aung San Suu Kyi sarà sempre nostra, diciamo, punto di rispetto, amore, e un veramente come lei, per noi è difficilmente troveremo qualcun altro, e non ci sarà veramente affatto tutto per la nazione, per il paese. Ma questa lotta è una lotta per un paese federale, una lotta per la, cioè, quando noi prima dicevamo liberate Aung San Suu Kyi, noi ci fermiamo là, cioè pensavamo addirittura liberare lei come se fosse liberare il paese, invece in questo momento la resistenza noi liberiamo il paese per liberare Aung San Suu Kyi, cioè non deve succedere più, qualcuno che non ha fatto nulla di sbagliato viene incarcerato in questi modi, in questo momento, in questa maniera. Era, il messaggio è completamente cambiato, noi liberiamo il paese per liberare Aung San Suu Kyi e tutti i prigionieri politici e tutta la popolazione, perché siamo stati in prigione oltre 70 anni e non possiamo più permetterci.
Perfetto, molto chiaro. Jimon Wimpe, membro della comunità birmana in Italia, grazie mille, e magari ci risentiremo in altre occasioni senza aspettarci una notizia particolarmente importante, perché credo che sempre è valido parlare di altri paesi che spesso vengono dimenticati, almeno qui in Italia. Grazie, alla prossima, Jimon.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto, gentili ascoltatori, sono le 19:59 minuti. It all makes perfect sense. Questo vuol dire che è arrivato il momento di salutarci, perché dobbiamo dare spazio a altre trasmissioni. In questa puntata molto intensa, con tantissimi ospiti, perché ci siamo concentrati per lo più sulla Palestina. Ci siamo collegati prima con Khan Yunis, che è nel sud di Gaza. Poi ho fatto il collegamento con il valico di Rafah, sempre per sentire le voci e le testimonianze dirette che ci arrivano dalla Palestina. E poi ci siamo collegati anche con Ramallah in diretta con la capitale di West Bank. E poi già ho visto un altro ospite, metà palestinese, metà libanese, come il caso del dottor Salim. Non posso andare via senza ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Noi adesso ci salutiamo, ma ci sarà fra 10 minuti una nuova edizione di Materiale Resistente. Se ci ascoltate in diretta il 19 novembre dalle 21:50 sentirete Pensieri e Parole, altrimenti una replica di Nessun Dorma. Quindi basta, da Gustavo Clon non mi resta più che salutarvi. Noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo dalle ore 19:10 con Latinoamericando, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Giorno che, tranne qualcosa di particolare, lo dedicheremo all'elezione in Argentina che si stanno svolgendo in queste ore. Continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.